Rispetto a quello che dicevi sulla proposta di Don Giuseppe di focalizzare il rapporto tra la fede islamica e la tradizione, insomma la cultura, ecco. Mi risulta che ai primordi dell'Islam non poche donne erano a capo di armate militari, e i militari obbedivano ciecamente a queste donne, e che sono state molto importanti, ecco. Poi nell'assorbire nel tempo breve le culture anche sottomesse, poi dopo la donna ha avuto un'altra vicenda, ecco. Quindi penso che il rapporto con la cultura sia molto importante da rivedere anche, insomma, no, da chiederci, ecco. La seconda cosa è questa, mi chiedevo se nell'Islam succede, come è successo nel mondo occidentale fino a non tanti anni fa, rispetto all'omosessualità, e cioè fino agli anni 60 direi, insomma, l'uomo omosessuale si vergognava, quindi teneva nascosto, si sposava, aveva dei figli, ecco. E nell'Islam però l'uomo omosessuale, se non può fare diversamente, si sposa, chiedo, ha dei figli, ma però questo ha un risvolto nella sua vita di fede. E cioè, tu hai sottolineato l'importanza dell'istinto. Quindi, l'uomo omosessuale, questo istinto lo sposta anche nella fede? Cioè lui andrebbe a pregare con le donne, farebbe quello che fanno le donne, come si pone lui all'interno della sua famiglia eventuale, ecco, con i suoi doveri da uomo mentre dentro è donna? L'ultima cosa è questa. L'omosessualità non è solo del genere umano. Sento di dover puntualizzare rispetto all'intervento citato, esatto, perché è accertato che è anche tra gli animali. Ecco, sono dati abbastanza recenti, ma è un dato di fatto.
Bene, mettiamo insieme un po' di ricordo.
Sì. Due domande. Una è quella relativa al rapporto. Allora, due domande. Una è quella relativa al rapporto tra cultura e religione, come avviene nel mondo islamico e se c'è il problema dell'inculturazione. E come viene affrontato, soprattutto oggi, che è molto importante. Noi, come cattolici, abbiamo una linea da percorrere che ci è data dal Concilio. Loro come vivono questo problema? E se i due aspetti sono superati, cioè un muro diventa un muro invalicabile se manca l'inculturazione, secondo me. Ecco. E quindi avrei un po' una risposta, se è possibile, per chiarirmi. L'altra domanda è... Tu hai detto, se ho capito bene, in diverse occasioni oggi che alcuni comportamenti che fanno capo e sono istintivi appartengono a Dio, a fonte è Dio. Aspetto educativo, psicologico e pedagogico nella crescita umana è considerata nel mondo islamico. Nella nostra cultura c'è, cioè, come ha un'incidenza molto forte nel modellare l'istinto, nel far crescere, quindi camminare e andare avanti. Come si affronta questo problema nel mondo islamico?
E poi un'altra domanda, no, più che domanda è una mia considerazione. Quando hai detto il non chiedere, il non dire, è un atteggiamento comune, io ho capito che è quasi un valore per loro. Per noi direi che non è un valore, è come vivere da invisibili, da persone invisibili, che non si appartiene a nessuno, il non dire e il non chiedere, avere quasi un atteggiamento cinico, disumano. Come si possono conciliare?
Grazie a te. Sono tre cose.
Qualche osservazione un po' più banale rispetto alle cose che sono state dette finora. Cioè, all'inizio tu hai messo molto in evidenza la superiorità, diciamo, per banalizzare, dell'uomo sulla donna dal punto di vista sessuale o della relazione all'interno della famiglia, no? Ecco, la piccola esperienza che io ho avuto in questi anni frequentando qualche famiglia islamica, in realtà è stata di vedere degli uomini molto fragili. E invece una certa maggiore disinvoltura delle donne nelle relazioni fuori dalla famiglia, nella ricerca di spazi nuovi e anche nel rapporto con i figli. Sempre di più mi capita di vedere che i figli, sia quelli nati qua, sia quelli venuti qua, tendono ad avere un rapporto privilegiato con la mamma, non col babbo, e hanno delle difficoltà di comprensione maggiore. Può darsi che siano esperienze particolari, quelle che io ho vissuto, quindi che non si possono generalizzare, però non ho avuto l'esperienza, la conoscenza di uomini particolarmente forti, determinati e importanti nell'andamento della famiglia e nell'educazione dei figli. L'altro tema, cronaca purtroppo spesso violenta e sanguinaria, di donne giovani che vengono fin uccise perché trasgrediscono il matrimonio nell'etica islamica e accettano una relazione con uomini non islamici, insomma, no? Ecco, mi chiedo se è una volgare strumentalizzazione della cronaca un po' contro l'Islam o se effettivamente occupa uno spazio nella relazione, soprattutto rispetto alle ragazze, cioè difficilmente si elimina un maschio se avvia una relazione con una donna di altra religione, ma spesso e non poco si tende a punire, insomma, fino alla morte la ragazza che non accetta un certo percorso matrimoniale. Ecco, terzo tema è quello della prostituzione, cioè è un problema per questo mondo, da quello che tu hai detto dovrebbe esserlo molto, però in che maniera è dichiarato, nascosto, vissuto, non vissuto?
Sono tante, 5 minuti rapido, così poi riprendiamo. Quindi abbiamo avuto delle impulsi nuove a buona Giuseppe faccio qua e poi impulsi nuovi su questa cosa religione e cultura, che può essere molto, molto importante. Sono molto ignorante, quindi stiamo ragionando insieme. Quello che io capisco è che l'Islam, intanto dobbiamo parlare di una religione di 1,4 miliardi, 1,5 miliardi di persone, quindi di nuovo non abbiamo un enclave ma una religione che ha avuto una diffusione straordinariamente ampia. In questa, il successo di questa diffusione, uno può dire sì, perché sono diffusi con la spada, sì, con la spada uno si converte, ma non è vero. E c'è stato un grande cammino anche di conversioni, ci sono state guerre, quello vale anche per il cristianesimo, se pensiamo alla missione in America Latina, ecco, quello che raccontavano i miei amici francescani, ecco, sul modo che si andava dietro i conquistadores, i frati col turibolo, cantare il Te Deum mentre entravano nei villaggi a ammazzare qua e là la gente, gli indios, Quindi questo tema, chi non ha peccato scanci la prima pietra. Detto questo, però, sicuramente l'Islam si è diffuso anche per una grande capacità di muruna. Muruna è questa elasticità, adeguamento alle condizioni. Quindi noi troviamo, per fare un esempio, l'Islam africano non è quello della penisola araba. L'Islam indiano non è quello della penisola araba. Lì c'è stato, per la grande Asia e per l'Africa, per esempio, le congregazioni sufi hanno avuto un'importanza grandissima. Quando si dice i sufi sono un po' dei pazzoidi, sono dei mistici, sì, ma i sufi per l'evangelizzazione, cioè islamizzazione, coranizzazione dell'Africa, hanno avuto un'importanza, un Islam più affettivo, un Islam più relazionale, anche gli aulia, addirittura mi dicono, si dovrebbe leggere questo libro di Bianca Scarcia Amoretti, Il mondo musulmano, che fa un bel orizzonte in cui si vede come addirittura ci sono dei punti dell'Africa dove i musulmani mantenevano tracce di animismo, cioè di usanze e culture dell'Africa. Abbiamo letto nel diario di viaggi di Ibn Battuta, che è il grande viaggiatore marocchino, 14 secolo, che quando arriva nelle Maldive sotto dominio islamico lo fanno cadi, e lui fa una lotta con le donne per convincerli di vestirsi dalla cintola in su, perché le donne alle Maldive musulmane si vestivano dalla cintola in giù, non era questione di velo o dell'inquesta del velo, la questione di non girare in topless, almeno quando si andava in tribunale. E quindi un musulmano può balzare sulla sedia, oddio, quello non è il vero Islam, ma in realtà l'Islam ha mostrato che lì si incontrava con quelle culture. E quindi questo, secondo me, è importante. Gli stessi musulmani hanno bisogno di più studi storici, antropologici, per capire che cos'è l'Islam, perché che cosa è successo adesso nell'area che io conosco. A un certo punto, tra fine 800 e inizio 900, il movimento del salafismo, no? Questa idea di ritorno alle origini e quindi di elaborare una purezza dell'Islam che diventa storica, e di considerare tutto ciò che non è il quadro di quello che io ho ricostruito come il mio Islam estraneo all'Islam. Questo è successo, il peso che si portano oggi i musulmani. E quindi, per esempio, in Egitto i sufi cominciano a considerare, i salafiti considerano i sufi come deviati, dei kuffar, sono degli empi, dei miscriti. Ma i sufi sono 12 milioni in Egitto, è la religione popolare dell'Egitto, è la forma dell'Egitto. Non che non ci possano stare anche i fratelli musulmani, ma la questione è che loro rappresentano una declinazione culturale. Io sono stato nelle loro sale di preghiera, dove c'è il Markat, per esempio, la tomba del fondatore della Tariqa, no? In cui c'è la preghiera del Maghreb, e poi si fa questa Hadra, che si fanno un cerchio tutti insieme, cominciano a dire Allah al-Qayyum, Dio sussistente, eccetera, eccetera, e poi si rivolgono con una preghiera verso la tomba del fondatore di quella congregazione. Un musulmano sa fare il salafita, diventa matto, cioè dice questi qua sono degli empi, questi hanno deviato, eccetera, eccetera. Può anche dirlo, ma in realtà lui è più recente di loro. E solo, non faccio pubblicità né ai sufi né alle donne delle Maldive che andavano, ecco, in topless in tribunale, però è solo per dire che di fatto l'Islam si è inculturato nel corso dei secoli e ha presentato varie declinazioni dell'Islam. Allora è anche un servizio che si fa ai musulmani di oggi recuperare questo senso della storia. Questo è molto importante. perché il radicalismo, il fondamentalismo, anche cattolico, ecco, parte sempre dall'assumere un quadratino e nel farle il tutto della mia religione. E così nel quello che tu dicevi della questione uomo-donna, l'Islam dice l'uomo comanda perché paga, è lui che comanda perché paga. Allo stesso tempo la donna ha diritto a essere mantenuta, non muovere un dito, come diceva Zulfikar l'altra volta, guadagna 100.000 euro al mese, non può mettere un euro al mese. Cosa succede? La trasformazione però sociale, che l'uomo ha perso il lavoro, è debole in casa, poi così non ha tutto il contesto, in Marocco era nel Fobrodo, qua gira, non sa dove andare, la sala della preghiera è fredda, buia, così. Invece la donna, lei al suo lavoro va a pulire le scale, va a fare la badante, va a fare qui, diventa quella che tiene su la famiglia. E quindi anche qua è una trasformazione. Allora la domanda è: in questa condizione, visto che comanda chi paga, dovrebbe essere la donna che comanda, perché è lei che paga, capisci? Quindi se l'Islam dice chi comanda paga, se la donna che paga dovrebbe essere lei a comandare, o almeno ci fa porre il problema. E sicuramente noi vediamo un movimento di una certa emancipazione femminile, di donne di seconda generazione che vogliono essere musulmane, vere, eccetera, eccetera, ma quando gli dici ma tu il tuo sogno è tornare in Marocco, in Algeria, tranne una che non c'è, che una signora algerina che dice il mio sogno è tornare in Algeria, così non vogliono, perché sentono che a loro essere musulmane, la vita in una società come quella italiana ha aggiunto delle cose che non vogliono perdere. E quindi questo bisogna insomma accompagnarlo, non sradicare la loro fede, cioè ognuno fa le sue decisioni, ma si tratta di accompagnare una nuova rielaborazione di essere Islam, musulmani in Italia. Non chiedere, non dire, è quello che abbiamo detto già dalle volte, il principio islamico è il hukum bizzahir, cioè il giudizio che noi diamo sul musulmano è quello che vediamo di lui, basta. Quindi quello che tu fai quando la gente non ti vede è una cosa tra te e Dio, te la vedi con lui, ti potrà punire, ti potrà perdonare, può piacere, non piacere. Io dico che è una, vedendolo da un punto di vista così culturale, non so, è una, per certi versi una buona formula, garantito una certa tenuta della società islamica, perché l'alternativa è l'ISIS, che andava a vedere nelle case, mandavano la polizia femminile a vedere nelle case le donne che cosa facevano. E a proposito di omosessuali, non vorrei dire qua, quindi se dico una cosa che non è esatta, perché mi sembra di averla letta, però chiedo scusa, mi pare che ci sono state esecuzioni di omosessuali, mi pare, nei loro territori. Mi pare di ricordare che ci sono state, che hanno ucciso delle persone. E quindi l'omosessuale certo rimane, quello che dici, che lo vive, mette su una famiglia, non fa il coming out, anche quello rimane una cosa tra lui e Dio. E l'Islam è arrivato a questo punto, le testimonianze che ho portato, cioè l'istinto non puoi negarlo, probabilmente ti viene da Dio, non colpevolizzarti, non è un peccato, ma l'esercizio di questa cosa, pubblico di questa cosa, non ti è lecita. Se poi tu hai una relazione, hai moglie, figli, e poi quando sei in giro con il furgoncino ti fermi a casa dal tuo amico, passate un pomeriggio insieme, e poi fatto quello tu vai a pregare in moschea, e quella è una cosa tra te e Dio, e nessuno ti può venire a dire come mai sei andato dall'amico, come mai passi tutti i pomeriggi dall'amico, preghiamo insieme, stiamo studiando insieme la sunna, a te cosa ti importa. Quindi ritorna il principio di tutela della privacy. Sicuramente queste condizioni sono per la persona ovviamente pesanti da portare, così per la prostituzione. La prostituzione c'è, la prostituzione si pratica. Mi ricordo una volta un taxista che mi portava in giro per Amman, e mi diceva: vedi quella lì, quella con niqab, vedi quella sull'angolo, è una prostituta quella lì. E ho detto: come lo sai, una che con niqab sta deve attraversare? No, ti faccio vedere. Si fa un giro dell'isolato, e si incontra, la si ritrova, poi da lontano si fanno lampeggia con i fari, e si avvicina, sale, tratti, andate, la portate. Questo anche il problema sempre della separazione dei sessi, visto che l'età del matrimonio si innalza. Non ci si sposa, non si possono avere, non è che uno qua, la soluzione è che io la ragazza già al liceo ed estate andiamo via insieme, che male c'è papà. Quindi una volta si faceva di nascosto, adesso i ragazzi partono e quella è una soluzione. L'altra soluzione è il hadith del profeta, dice: se non riesci a sposarti, digiuni. Quindi un esercizio di pietà, di penitenza, di cosa, ma non devi fare il haram. Però è possibile a tutti. Io quello che so è che la prostituzione è molto diffusa nelle società che ho incontrato, ed è diffusa anche qua in Italia. E devo dire, lo dico perché in carcere ho avuto relazione con diverse ragazze musulmane che si prostituivano e non per questo erano meno credenti, erano ragazze di una grande pietà. Anche qua ritorna, dice: ma allora se credi quelle cose non le fai, però la vita porta a fare quelle cose e uno non ha perso la fede in Dio. E anzi, una frontiera di questo problema, questo mi è stato detto da qualche amico che è proprio responsabile di sale di preghiera, che la crisi economica ha portato una certa diffusione di prostituzione femminile. Di nuovo dico, se sbaglio correggetemi, perché io riporto quello che sento ma non sono l'oracolo di Delfi, in qualche modo come dire, autorizzata dai mariti. In qualche modo, cioè, il marito ha perso il lavoro, cioè abbiamo 4-5 figli, tu non hai lavoro, cosa facciamo? È venuta qualche richiesta, qualche proposta, così, e si è, insomma, e fa parte delle, come dire, sono le cose brutte, anche le cose tristi della vita, ma insomma ne fanno parte. E l'ultima cosa, donna e matrimonio. Sì, rimane questa cosa su cui io ho avuto modo, non proprio di fare una ricerca estesa, ma un po' ho cercato, cioè la giurisprudenza islamica dice che l'uomo musulmano può sposare una donna del libro senza che lei si converta, e anzi le deve consentire di praticare i suoi culti, al limite del possibile, è libera. Mentre invece l'inverso non è accettato. La ragazza musulmana non può sposare l'uomo cristiano, per esempio, senza che si converta, e quindi avvengono, e fa parte della storia dell'Islam questo, una lunga storia di conversioni di uomini, di villaggi, per sposare, in qualche caso la trappola, gli hanno mandato una bella ragazza al capo della comunità cristiana, il muhtar, diciamo il sindaco del paese, si è innamorato adesso, però a parte questo c'è una conversione così per amore. E che arriva a cose molto semplici. Io ho seguito una ragazza nella tesi proprio su questo tema, la conversione per sposarsi con una donna algerina. Ho visto il foglio che si va a firmare in consolato, si va in consolato e uno firma una dichiarazione di fede. Non è che c'è un prete che ti fa l'esame, ma tu veramente perché vuoi il battesimo, così, cioè c'è il foglio, lo voglio sposare, firmi, perché senza quel foglio, quando loro due vanno in Algeria e vogliono, poverini, dopo che sono stati a casa dei genitori di lei, fare un giro in Algeria a vedere le cose, quando si presentano la sera in un albergo, quando vedono la sua faccia, che è una faccia da italiano, la prima cosa che chiedono: avete il certificato non di matrimonio, di conversione? cioè lui deve esibire questo certificato che è diventato musulmano. Quindi è una cosa estremamente burocratica in cui le stesse ragazze dicono: guarda, ma a me non interessa mica, poi continua a fare quel che vuoi, non importa, però formalmente, che però è molto, trovo molto triste. Io sono molto contrario a questa cosa, che ci si debba convertire per sposare una donna. Ti converti perché credi in Muhammad? Secondo me anche un insulto contro il profeta dell'Islam. Cioè, faccio finta di dire che tu sei profeta perché voglio sposare Fatima. I begli occhi di Fatima mi attirano a questo. E io ho guardato un po' nelle fonti, io non ho trovato nessun testo veramente decisivo, canonico, della Sunna e del Corano, poi magari una volta li troviamo, per dire che è proibito questo, per dire che questo matrimonio, perché c'è un testo che parla di entrambi uomo e donna, e poi si dice che l'uomo può sposare la donna, e se si va a guardare la giurisprudenza si dice che i motivi perché una donna non può sposare un uomo musulmano, perché si dice che la donna è influenzabile, perché si dice che l'uomo non rispetterà i suoi diritti, non essendo musulmano non rispetta i suoi diritti, perché dice che allora così i figli non sono musulmani, cioè dà delle ragioni. È sempre la illa del precetto che è decisiva. Il precetto sta su perché ci sono delle ragioni razionali, ma queste ragioni in una società come l'italiana cambiano. Perché mai non dovrebbe la donna che è musulmana vuole andare in moschea, ma è andato musulmano, perché mai dovrebbe essere influenzabile quando la donna sappiamo che psicologicamente oggi è più forte dell'uomo? Perché mai i figli non dovrebbero essere musulmani quando oggi ognuno decide quel che vuole essere dall'oggi al domani? Quindi io credo che ci siano delle ragioni interne all'Islam per dire che è possibile che la donna musulmana sposi un musulmano, e infatti la Tunisia ha consentito questa cosa qua, partendo proprio da uno studio delle fonti. Se si vuole, una volta le porto tutte quante, le analizziamo. Quindi la Tunisia ha fatto questo passo, e quindi è un passo importante. A ragion di più poi rimane l'altro aspetto, quindi islamicamente si può affermare, e poi rimane l'altra cosa che per me è fondamentale, che il quadro della nostra vita comune è la Costituzione, è la cittadinanza. E quindi chi entra in Italia, vuole vivere in Italia, ha deciso di vivere in Italia, i loro figli vogliono essere italiani, deve sapere che sulla base della Costituzione, sulla base della Carta Universale dei Diritti dell'Uomo, che lo dice esplicitamente, sulla Carta Europea, la Costituzione Europea, la scelta del matrimonio è libera all'atto della formazione e all'atto dello scioglimento, non può essere condizionata. Quindi io come papà musulmano posso dire alla mia figlia: guarda, se fai una cosa così mi spezzi il cuore. Quindi è chiaro, i sentimenti, può essere anche, ieri parlavo con una signora che la figlia si è innamorata del marocchino e ha detto: mi spiace tanto, però è il suo diritto, no? Quindi uno, i sentimenti non si contano, ma su quanto riguarda i diritti di cittadinanza, su quelli non bisogna transigere, e su questi bisogna che anche chi arriva in Italia si formi al rispetto totale della legalità. Queste sono le leggi che funzionano, perché altrimenti il paese non sta insieme. Mentre invece se le leggi sono rispettate, anche la componente straniera, sia essa musulmana, buddista, induista, anche questa sale in considerazione. Il papà che dice: io la mia figlia, lo scrive su Facebook, se domani si sposa in comune o in chiesa, io non ero d'accordo, il mio cuore è spezzato, è un giorno di lutto, ma io rispetto le leggi dello Stato nel quale sono entrato. 12. C'era Zulficare, vuoi dire una? Dobbiamo finire alle 12, ma un minuto ce l'hai.
Allora ce l'ho, perché avevo alzato prima in mano.
Lo so.
E
lo, no, te lo volevo dire.
Un minuto, perché ci sono tanti. Non Giuseppe. Allora devo parlare.
5 minuti? 5 minuti? Va bene, 5 minuti. Zulfi.
Vi do il benvenuto dico in modo islamico, Shalom, Assalamu Alaikum. Allora, come che tempo poco, devo correre di più veloce. La prima cosa, tocco il shirin che avete sentito, una ragazza che ha letto qualcosa che per la donna che cosa c'è dopo la morte. Per la donna, perché è stato tradotto male il versetto del Corano, la prima cosa, un'autenticità del Hadith che dice che per la donna una cosa che non ha visto mai con gli occhi, non ha passato neanche dei pensieri, la cosa bella che troverà il giorno del giudizio. Il versetto che è stato tradotto, capitolo 44, versetto numero 54, però dobbiamo vedere il versetto 51 dove dice in al muttaqina fi maqamin karim, che i muttaqin sia le donne, temorati sia le donne che gli uomini, avranno un asilo sicuro. Poi dice il versetto 54 dove ci sono i dubbi, hurun ain traducono che come fanciulle sposano con le fanciulle. Fanciulle non esistono dentro il versetto. Hurun ain, hur è un plurale del ahwara e haura. Ahwara e haura viene dal maschile e da famiglia, occhi grandi dal maschile e famiglia, e suo plurale è hurun ain. Yani sia la donna che l'uomo sposerà il giorno quando entrano in paradiso con le loro spose, che avranno gli occhi grandi, le donne con gli uomini e gli uomini con le donne. Poi andando altra parte che abbiamo parlato tanto, la omosessualità. Omosessualità parla sia la Bibbia, anche il Corano. Prima dobbiamo capire cosa dice la Bibbia, cosa dice il Corano, dopo vediamo perché dice queste cose qua. Per esempio Leviticus dice il capitolo 20 versetto 13 dove si dice: se un uomo ha rapporti con un uomo come una donna, hanno messo un abominio, dovranno essere messi a morte, la loro sangue cadrà su di loro. Un hadith che si trova fra Abu Daud, che è un hadith autentico, dove Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pace e benedizione su di lui, dice stessa cosa. Poi capitolo 7, capitolo 15, capitolo 11 parla della omosessualità, come è grave, come ha punito, è stato punito da Allah subhanahu wa ta'ala. Omosessualità, perché così è stato diciamo contrario con la religione? Perché la omosessualità, visitato una scuola al nostro centro, una ragazza mi ha fatto questa domanda. Voi sapete, qualche anni fa è nato un bambino dopo 50 anni in un villaggio, parlo da 5-6 anni fa, che un bambino nato dopo 50 anni, vuol dire che quel bambino che è nato prima di questo aveva già 50 anni, hanno intervistato, era canale 5, parlo di 7-8 anni fa. Allora cosa vuol dire? Allora io ho risposto: se oggi come sta aumentando l'omosessualità, le uomini con uomini e le donne con le donne, questo Italia diventa deserto, parlo da qua, perché la, dice il Genesi e dice anche il Corano, Genesi dice siate fecondi, moltiplicatevi, riempiete la terra e soggiogatela. E la stessa cosa dice il Corano, che vi ho fatto le coppie tra di voi, così moltiplicatevi. Capitolo 42 versetto 11 e Genesi capitolo 1 versetto 28. Perché le cose che stiamo oggi vedendo, come dice Papa Francesco nel suo documento, oggi tutti i crisi, sia l'omosessualità sia le altre crisi, perché? Perché sta aumentando lontananza dei precetti religiosi. Tante cose sono in comune sia in Bibbia che sia in Corano. Poi parlo dell'ultima volta che quando la nostra sorella, la signora che ha fatto la domanda, parla uomo che è più fragile, e il nostro fratello ha detto che perché lui comanda, perché paga. Il versetto che riferisce, il versetto del capitolo 4, versetto numero 34, al-rijalu qawwamuna 'alan-nisa. Qawwamun non vuol dire comandamento, chiamo gli scegli, responsabilità, perché l'uomo ce l'ha la responsabilità, donna è libera, donna lavora o non lavora è la sua scelta, responsabilità economica è sul spalle dell'uomo. Come noi sappiamo, Adamo e Eva, tutti e due hanno fatto peccato, però Coran va un passo in avanti, capitolo 20, versetto 121, dove si dice wa asa Adamu rabbahu faghava, che Adamo ha disobbedito i comandamenti di suo signore e travio. Vuol dire che Adam, che era uomo, lui era responsabile della donna, lui doveva portare tutte le informazioni, perché uomo rimane fuori, donna se vuole uscire fuori può uscire fuori, se vuole rimanere dentro la casa può rimanere dentro la casa. Un'altra cosa del velo, prostitute possono possono vestire come vogliono, possono vestire come vogliono, anche in Islam possono vestire le donne, noi non possiamo obbligare le donne che tu devi mettere per forza il velo. Per esempio, se mia moglie dice che io non metto velo, vuol dire che noi non siamo d'accordo. Io posso dire va bene, se tu non metti non possiamo stare insieme, però tu hai la tua scelta, tu sei libera, tu puoi chiedere qualsiasi momento che puoi staccare da me. Poi un'altra cosa era l'ultima cosa della responsabilità. Della responsabilità dell'uomo e della donna e della figlia e del padre, nessun versetto dice che la figlia è obbligata di seguire le opinioni dei suoi genitori quando sforzano di sposare. Poi il matrimonio, perché Islam dice, io ho avuto anche discorsi con dei musulmani, con sacerdoti, che loro dicono che donna non può sposare con non musulmano, un uomo può sposare una donna non musulmana, e non ha scritto nessuna parte, tutti e due sono proibiti. Il problema qual è? Perché sono proibiti? Perché se io amo la mia moglie, non amo per questo mondo. Noi sappiamo che i musulmani e i cristiani hanno due strade, ognuno di noi sa che la mia strada è più giusta, porta verso la vita eterna. Se io amo la mia moglie, non posso tenere una moglie che vita eterna non avrò con me. Qua io godo con lei tutto quanto, in vita eterna cosa faccio? E stessa cosa anche il cristianesimo, se uno ama il suo marito o la sua moglie, deve avere le sue pensieri e le sue fedi, stesse fedi che sanno che dopo morte dal gusto, anche in vita eterna, rimaneremo insieme, perché la profeta dice che la donna sarà, se tutti e due erano fedeli, sarà con suo l'ultimo marito che lei amava. Perciò per questo in Islam non è legittimo che una donna, poi vedete il capitolo 2, cioè versetto 221 e il capitolo 24, versetto 3 e 4, dove è vietato sia per gli uomini sia per le donne di sposare con l'altra fede. Il motivo? Perché l'Islam crede sulla via eterna, anche il cristianesimo crede sulla vita eterna, con Matteo 19, versetto 16, che vita eterna è per noi è molto importante. Se vogliamo godere come abbiamo goduto qua, come moglie e marito, vogliamo godere anche al di là, allora dobbiamo avere stessa strada, stessa fede, così siamo sicuri che noi stiamo lottando, amando in questo mondo anche al di là. Grazie per dare questi 5 minuti. Jazakallah khair, barakallah fi wadakum.
Ottimo, la sintesi stupenda.
Volevo fare una domanda. Questa cosa che dice del velo, sì, però non è poi nella realtà realistico, nel senso che se lei, diciamo, donna non lavora, tu se vabbè fai quel che vuoi, però se no io, lasciami, però una donna deve scegliere tra mettersi il velo e abbandonare i figli e stare sulla strada. Quindi è ovvio che una donna sceglierà sempre mi metterò sto velo, quindi questa libertà che lei dice in realtà con questo ricatto affettivo non c'è, cioè che sia chiaro che non c'è, lo dico non in polemica, perché lo dico perché so che ragazzi che conosco non hanno avuto questa libertà nella realtà della vita, ecco, quindi bisogna anche nel, se c'è una relazione di amore, nel rispetto e nell'amore verso questa persona c'è anche questa cosa di realmente dirgli una cosa che la lascia libera, sì. Perché se no non mi vuoi bene, ecco, questo volevo dire, che a volte poi si può cadere nella relazione con una donna di fare delle scelte che lei non vuole. In realtà questa cosa del velo, concordo con lei che molti musulmani che conosco hanno potuto avere la libertà perché tanti imam hanno detto, hanno spiegato che nel Corano, io non lo so, però queste donne che ho conosciuto, che nel Corano non è un precetto così forte,
sì.
Però lo devono sempre concordare, sì, col marito, perché se col marito dice tu ti lascio, alla fine uno poi sceglie l'amore, sceglie la cosa più giusta, se, insomma, perché il velo è una cosa piccola.
Adesso parlo con calma. La domanda è giusta. Il parlo dal documento del Papa Francesco, tutti questi che noi vediamo, perché è l'allontanamento della religione, l'allontanamento dei precetti religiosi. In Islam, donna è libera. Se vuole, è vero che non è così obbligata fortemente, però, come parla il capitolo 24, versetto 31 e il capitolo 33, versetto 59, dove si dice che donna deve avere un velo. Forse una donna non ha avuto il velo, non vuole mettere velo, non c'è nessuna parte, dice se una donna non ha velo deve prendere questa punizione, non c'è nessuna. Poi come avevo detto che io e mia moglie, se mia moglie dice io non ho detto va bene, allora non possiamo andare insieme, tu poi scegli la tua strada, non hai dei problemi. Allora il problema è economico. Oggi il problema è che il musulmano stesso non sa cosa sta ordinando, cosa sta comandando il Corano. Il Corano parla chiaramente, la prima cosa, zakat, la decima. Da lì, che quando noi raccogliamo che è obbligo per ogni musulmano di pagare chi ce l'ha 85 grammi di oro, uguale ai soldi che deve pagare la decima 2,5%, e questo qua deve essere speso anche per le donne bisognose che non hanno il marito, non hanno il mezzo di guadagnare, perciò abbiamo perso questo sistema qua. Poi a parte altro, che il governo deve occupare le donne che non hanno lavoro, hanno dei figli, o il quartiere deve occupare per queste donne qua che hanno la scelta. Poi anche uomini sono correggiati che dovete sposare le donne vedove, come quando vedete la vita di profeta Muhammad, pace e benedizione su di lui, che lui solo una donna che era vergine, tutte le donne erano vedove o sono ripudiate. Allora queste donne tutte, perché faceva questo? Per far capire ai uomini che non solo la donna vergine, anche le donne che sono vedove e hanno avuto la divorzione dovete sposare, date e questa è la possibilità.
Continuiamo la volta prossima. Comunque si vede come la materia è viva.